Chi è il tuo cliente tipo? Avere un identikit del tuo cliente ideale è una delle cose più importanti per poter orientare le azioni di marketing e di vendita. Ma come si disegna quella che in gergo si chiama una buyer persona? Lo vediamo in questo episodio. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e aiuto le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità per la propria forza vendite. Oggi parliamo di buyer persona e sapete perché ne parliamo? Perché non vendiamo mai a tutti quanti. Quando un'azienda va sul mercato ci saranno sempre persone che non compreranno mai nulla da lei. Ora incaponirsi per farle acquistare a tutti i costi costerà tantissimo tempo, denaro e fatica a quell'azienda, perché se si induce qualcuno a comprare qualche cosa che non vuole o di cui non ha bisogno, poi la gestione del rapporto con il cliente diventerà terribile e terribilmente difficile. Perciò sapere in anticipo chi è il nostro cliente ideale e come indirizzare i nostri sforzi su di lui ci permetterà di risparmiare energie, evitare noie, reclami, recensioni negative e problemi reputazionali di ogni tipo. Ecco perché si disegnano le buyer persona, per attrarre i clienti ideali e automaticamente, implicitamente, allontanare chi non è in linea con la nostra offerta. Le buyer persona ora non sono proprio una novità del marketing, le buyer persona sono degli avatar, degli archetipi dei nostri clienti tipo, che aiutano ad immedesimarsi con le reali aspettative dei clienti in tutte le fasi del loro customer journey. Nel passato si è pensato che le buyer persona fossero un'esclusiva del marketing, esclusivamente legate all'ufficio marketing. Oggi invece si è capito che le buyer persona possono aiutare tutti i reparti aziendali a lavorare meglio, avendo davvero al centro della loro azione il cliente. Grazie alle buyer persona infatti si scrive sì un copy migliore per la pubblicità, ma si evidenziano meglio anche i punti più efficaci durante una trattativa e si aiuta più velocemente il cliente quando ci chiama per un problema all'assistenza, oppure si sviluppano prodotti più in linea con le sue aspettative quando dobbiamo metterci al tavolo e lavorare con la ricerca e sviluppo. Esistono quindi decine e decine di formati, di template, di fogli per disegnare e decine di metodi differenti a seconda della scuola di pensiero, del guru, del marketing che si vuole seguire per disegnare queste buyer persona. Ad ogni modo, le migliori buyer persona si basano sempre su ricerche di mercato, discussioni con i colleghi che entrano davvero in contatto con i clienti e su dati raccolti direttamente dalla fonte, cioè dal CRM aziendale, da sondaggi, da focus group e da interviste con gli stessi clienti. Le informazioni così raccolte saranno di due tipi: demografiche, età, provenienza, sesso, lingua, stato civile, eccetera, e sono tipicamente basate su dati, e informazioni psicografiche. Cosa sono le informazioni psicografiche? Vediamo subito il significato di questa parola. Le informazioni psicografiche riguardano i pensieri, le preoccupazioni, le aspirazioni dei clienti. Si estraggono da interviste, sondaggi, da riunioni e non sono basate su dei dati, ma su delle opinioni che raccontano i clienti stessi. Entrambi i tipi di informazioni sono utili e preziose, ma le informazioni psicografiche saranno quelle che ci permetteranno di connetterci alle ragioni profonde che spingono all'acquisto, ai valori che il cliente si aspetta di trovare in un rapporto con noi, al reale obiettivo che il cliente vuole raggiungere attraverso quel determinato acquisto di un prodotto o di un servizio. Alla fine della realizzazione della buyer persona, molti consigliano di dare un nome, no, alla propria creatura, al proprio avatar. Un piccolo trucchetto è quella di chiamare la propria buyer persona con un nome e cognome che identifichino veramente il tipo di cliente di cui la buyer persona si occupa. Preferisco quindi Luca Pignoletto, Tiziana Guerrita, Fabio Lo Scettico, più che Paolo Rossi, Luca Verdi, Tiziana Marrone. Perché? Perché un nome evocativo può essere ricordato al volo quando poi sono davanti al cliente, quando devo dire delle cose che lo convincano. Inoltre è necessario resistere alla tentazione di creare infinite buyer persona che rappresentino tutti i tipi possibili di clienti che potrebbero ipoteticamente comprare dalla nostra azienda. Quante dovrebbero essere quindi queste buyer persona? Ora non c'è una risposta univoca, anche se tante grandi aziende dicono che non si dovrebbe andare oltre le tre, ma non c'è una regola fissa perché dipende dal settore in cui si opera, dal prodotto, dal servizio che si propone, e ad ogni modo le buyer persona devono rappresentare un punto di sintesi, no? non essere la riproduzione della realtà. Ecco, questo è il concetto che secondo me è il più importante da trattenersi. Le buyer persona sono una sintesi dei nostri clienti e non la fotografia della realtà. Passiamo ora a costruire concretamente la nostra buyer persona e chi si occuperà di questa attività? Ora, solitamente la definizione delle buyer persona è affidata al marketing, all'ufficio marketing. Nulla di male se quest'ultimo poi si fa supportare da tutti gli altri dipartimenti che entrano davvero in contatto con il cliente. Cosa può dire il CRM aziendale sulla nostra buyer persona? Quali impressioni hanno i venditori e quali aneddoti possono raccontarci? Aneddoti di vita vissuta con determinati clienti? Che visione ha del cliente il post vendita? E l'amministrazione quando deve riscuotere i pagamenti? Una cosa che faccio quando sviluppo analisi di mercato e della concorrenza proprio di questo tipo, trovate sul sito di Merita i dettagli di questa mia attività nel menu servizi, è trovare moltissimi dati interessanti andando a caccia di tracce digitali che lasciano i nostri clienti mentre sono online. Parlo di digital footprints. Non avete idea di quante informazioni preziose abbia trovato scavando fra gli hashtag di Instagram, le connessioni di Facebook, i forum, i commenti nei blog. Ho una checklist di oltre 150 verifiche da fare per ognuna delle analisi che faccio. Magari io non le uso tutte ogni analisi, ma posso dire di avere un metodo che offre una moltitudine di dettagli utili che vanno ad arricchire la mia buyer persona. Altrettanto importante inoltre è raccogliere informazioni da vari punti di vista. Personalmente pongo delle domande dirette agli interessati e ascolto le risposte segnando praticamente tutto quello che viene menzionato, anzi molte volte lo registro anche con un registratore e dopo lo sbobino. Alla fine riguardo tutto il materiale che ho registrato con un unico obiettivo, cioè quello di trovare dei pattern in grado di darmi dei suggerimenti per disegnare ogni aspetto della mia buyer persona. Le domande di cui parlo possono essere poste in survey, durante delle vere e proprie interviste, vanno benissimo anche quelle online, non c'è bisogno di avere fisicamente davanti il cliente, oppure ancor meglio in quei focus group dove partecipano colleghi e clienti e si discute liberamente del mercato e dell'evoluzione del mercato che tutti si aspettano. L'esperienza mi ha insegnato che non ci sono domande giuste e domande sbagliate, quello che conta è prendere nota dei vari punti di vista per non farci sfuggire nulla, dai modi di dire dei clienti, ai dati demografici, agli obiettivi, alle difficoltà, dalla città di residenza, alla dimensione della loro organizzazione, tutto può essere utile. Nelle note dell'episodio troverete un link a un PDF che raggruppa alcune delle domande che pongo normalmente durante queste interviste. Queste domande servono a fare emergere elementi utili alla definizione della buyer persona e devono essere poste al maggior numero di persone coinvolte. Anche i clienti vanno interrogati senza pietà e in questo i sondaggi possono esserci davvero utili. Anche le interviste a uno, ecco, rappresentano uno strumento fondamentale per la definizione della nostra buyer persona. L'importante è non dedurre solo basandosi sulla propria esperienza, perché può essere fuorviante. Meglio sempre ascoltare con attenzione cosa dicono gli altri. Diciamo almeno 15 clienti per ogni buyer persona che vogliamo disegnare. Ecco, 15 non è un numero statistico significativo, ma è una quantità minima affinché la nostra buyer persona sia un minimo validata. Una volta ottenuti i dati e le risposte, è ora di analizzare e scrivere davvero la nostra buyer persona. Qui possiamo utilizzare il formato che più ci pare. Quello che dobbiamo fare è unire i puntini tra i dati storici che abbiamo nel CRM, che riguardano vendite, assistenza, anagrafiche, campagne di marketing, e i dati degli aneddoti dei colleghi, le risposte dei clienti, eccetera. A tutto ciò aggiungiamo alcune nostre supposizioni che, attenzione, dovremo per forza fare, in quanto alcune domande non troveranno risposta e altre avranno una risposta che non è in grado proprio di convincerci. Quindi noi dobbiamo vagliare alla fine la nostra buyer persona ed essere convinti che rappresenti un modello abbastanza realistico di sintesi tra tutti i nostri clienti. A questo punto, una volta disegnata la nostra buyer persona, la riproponiamo ai nostri colleghi. La mettiamo al giudizio dei nostri colleghi per vedere come loro reagiscono. È importante chiaramente trovare la massima condivisione in modo che un punto di vista non prevarichi gli altri, ma nel caso in cui dovessero esserci opinioni differenti non è un grosso problema, perché capita, ahimè, spessissimo. La buyer persona Non è scritta comunque sulla pietra, nel tempo la potrete sempre arricchire di nuovi particolari grazie agli esiti degli esperimenti che farete col marketing, delle nuove interviste, delle nuove survey e dei feedback che vi porteranno i vostri colleghi. Ora che abbiamo disegnato la nostra buyer persona, l'importante è poi usarla nelle azioni concrete di marketing, quelle di vendita, nel supporto ai clienti e nello sviluppo soprattutto di nuovi prodotti. Ma come fare? Come fare a non lasciare in un cassetto la nostra buyer persona? Magari questo lo vediamo in una nuova puntata, perché oggi siamo arrivati al termine di questo episodio. Gli appunti li trovi su merita.biz/243. Lì troverai anche il PDF da scaricare con il template e le domande di cui ti ho appena detto. Se la puntata di oggi in qualche modo ti ha aiutato, metti un like e fai sapere cosa ne pensi entrando nel gruppo Telegram, telegram.me/meritabiz, dove la community dei meritevoli continua a scambiarsi informazioni e consigli tutti i giorni della settimana. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!